Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app. E adesso ci colleghiamo con il professor Massimiliano Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra. Buongiorno e bentornato.
Ciao Magica, grazie. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, il dibattito attuale naturalmente verte da una parte sulle misure di allentamento delle restrizioni, anche nel Victoria ad esempio oggi si comincia ad allentarle, dall'altra sulle conseguenze economiche della pandemia di Covid-19. Una ricerca di KPMG rivela che l'economia australiana non si riprenderà del tutto fino al quarto di settembre dell'anno prossimo, quindi parliamo di un anno e mezzo. Il ministro del Tesoro Josh Frydenberg ha sottolineato che non esiste l'albero dei soldi, riferendosi ai 320 miliardi che il governo federale ha posto come tetto agli interventi possibili. E ieri appunto ha fatto un aggiornamento sulla situazione, a quanto tossicchiante, anche se poi appunto per fortuna è risultato negativo al test, quando avrebbe dovuto in condizioni normali appunto presentare la finanziaria del governo. Che aspetti dell'economia ha messo in luce il ministro Frydenberg?
Il fatto che appunto sono misure di emergenza, sono estremamente costose e il piano per cercare di uscire fuori, perlomeno in parte, da questa situazione è quello di avere il governo che sostiene tanto la parte di domanda dell'economia quanto quindi consumatori, consumi, impiego eccetera, quanto la parte di offerta, che in questo momento non viene tanto dal settore privato ma in modo particolare dal governo, e quindi tutti gli aspetti di investimenti in infrastrutture sono quelli che vengono portati in avanti per quanto sia possibile per cercare di recuperare una parte di quello che il governo sta spendendo prendendo soldi a prestito con appunto i guadagni delle normali attività economiche che sono collegate appunto a questo. Ricordiamo che in tutto questo discorso la parola magica che non è stata mai pronunciata è se la nostra conoscenza medica e di virus non migliora, perché ovviamente nel momento in cui noi abbiamo una qualche cura o sostanza che elimina la possibilità di morire da questo virus oppure che ci può vaccinare contro questo vaccino, ecco lì che veramente diventa capodanno normale, capodanno cinese di tutte quante le nazionalità, religioni eccetera messe assieme, usciamo fuori in strada a ballare come fosse finita la seconda guerra mondiale, per cui ci sono tantissimi sforzi in questo momento per appunto fare test contro vaccini e vedere che tipo di sostanze possono evitare che finiamo intubati e magari non ne usciamo più. Nel momento in cui ci sono dei risultati positivi confermati, scientificamente validi, ecco lì che tutti i discorsi che facciamo di previsioni, controprevisioni eccetera spariscono veramente come la nebbia al mattino.
E speriamo davvero che ci sia qualche breakthrough, come si dice, qualche scoperta che veramente risolva la pandemia, ma naturalmente questo possiamo solo sperarlo per il momento. Occupiamoci dell'ultimo capitolo della battaglia tra Cina e Australia invece. Il ministro del commercio Simon Birmingham nel fine settimana ha espresso preoccupazioni sulla minaccia cinese di imporre dazi doganali sulle esportazioni australiane di orzo. La Cina ha iniziato un'indagine nel 2018 sulle importazioni di orzo, concentrandosi sul cosiddetto dumping, ovvero pratiche di esportazione ad un prezzo minore rispetto al mercato interno del paese esportatore. In più, questa è un'ultima ora, il governo cinese ha appena sospeso delle licenze di importazione per 4 macelli australiani, negando però che ci siano relazioni con il caso dell'orzo. Che cos'è innanzitutto il dumping? Spieghiamolo. E quanto sono credibili queste accuse, Max?
Allora, tre cose che vale la pena notare qua. Il dumping è quando tu vendi all'estero o esporti a prezzi inferiori rispetto ai prezzi di mercato interni, per cui se tu vendi l'orzo a 100 in Australia e lo vendi all'estero a 80, ecco, questa è una forma di dumping che viene considerata pratica non consentita. Che cosa succede qua? La Cina ha lanciato questa inchiesta perché purtroppo noi in Australia abbiamo avuto problemi di siccità e quindi sussidi che sono stati dati alle aziende che producono appunto prodotti agricoli, tra cui orzo, e visto che l'orzo era scarso, ci sono stati degli spostamenti di orzo da una parte all'altra della nazione con prezzi molto alti, superiori a quelli che sono praticati per l'esportazione. Per cui la Cina ci dice: ah, qua c'è un problema, e noi in Australia dobbiamo dimostrare che il problema non è se la Cina riesce a andare avanti dicendo no, effettivamente il problema c'è, dobbiamo ricorrere alla World Trade Organization, quindi in sede istituzionale internazionale, per cercare di cambiare. Nel frattempo le esportazioni rallentano, per cui anche se tu magari finisci per vincere come Australia, i costi temporanei di sospensione dovuti alla sospensione dell'attività fino a quando il Tribunale internazionale non decide, ce li hai. Per cui, indipendentemente da quello che sarà il risultato finale, la Cina ci sta già dando dei costi. In questa seconda fase, con i mattatoi, come si dice i mattatoi?
Si dice così. Confermo, dalla regia confermiamo.
Anche lì è una questione in cui stranamente l'unico mattatoio che non è stato colpito è quello di Twiggy Forest, che abbiamo visto vicino al console cinese a Melbourne l'altro giorno. Ricordiamo Andrew Forest, oltre a produrre metalli che esporta in Cina, è il più grande esportatore del Western Australia, però la sua azienda, il suo mattatoio non è stato toccato da questa cosa, quindi aspettiamoci di vedere magari tutta una serie di misure che poi finiranno per essere cancellati, finiranno nel nulla, che però nel tempo breve dei mesi, nelle settimane in cui la sospensione c'è, crea preoccupazione, costi, telefonate aggiuntive ai ministri dell'agricoltura australiani o del commercio estero australiano, che magari in questo momento hanno altre preoccupazioni a cui attendere.
Ora, una mission impossible per il professor Massimiliano Tani, una risposta breve a una domanda forse non così facile. Il governo federale sta prendendo in considerazione l'idea di apportare cambiamenti al suo piano di sostegno ai salari da 130 miliardi di dollari. L'opposizione laburista ha chiesto l'estensione del programma JobKeeper, questa sorta di cassa integrazione australiana. Il primo ministro Scott Morrison ha dichiarato che prenderà in considerazione eventuali modifiche al programma prima della sua fine a settembre, ma che ora è troppo presto per decidere. Ci sarà una revisione del programma il mese prossimo. Arrivato settembre, quali risorse però potrebbe avere il governo per continuare questo programma?
Settembre è troppo in là, però c'è veramente il caso di modificare, veramente fare dei tweak a questo programma. E il fatto che non glielo dica soltanto il Partito Laburista, ma glielo dicano anche gli employers che votano Liberal, probabilmente farà sì che ci saranno dei cambiamenti on the go, per cui se Morrison non ha le orecchie tappate, come ha dimostrato di non averle in questa fase della Covid, aspettiamoci i cambiamenti di troppo presto per dire che cosa succederà a 4 mesi in avanti.
Ma noi per fortuna ti risentiamo la settimana prossima e lo faremo tutte le settimane, quindi possiamo monitorare eventuali variazioni. Grazie a professor Massimiliano Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra.
Ciao Magica, grazie a te e a tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.